House History, il viaggio di Massimo Farese sul pianeta della musica house, Radiabo Centrale Web.
Salve amici, come ben avete imparato durante le puntate precedenti, House History si occupa della nascita del fenomeno della musica house in America prima e poi anche in Europa, ma non si limita soltanto all'aspetto musicale, ma andiamo anche a pescare in campo storico, in campo sociologico, antropologico, e mi fermo qui, non voglio sembrare troppo saccente. Dopo aver analizzato il fenomeno che parte da New York, poi si espande a Chicago e Detroit e poi anche i principali hub, diciamo, della musica house in Europa, rimaniamo sì sempre giuridicamente, geograficamente in Europa, ma parliamo di una terra che ha una storia a sé, anche se si tratta della Spagna. Parliamo di Ibiza, la reputazione di isola accogliente, accomodante e soprattutto quasi da un aspetto accompagnata, da un aspetto esoterico, soprannaturale. Alcuni la chiamavano Terra Santa. Beh, tutto questo non è un'acquisizione recente, ma ha goduto di questa fama da moltissimi anni. Negli anni 60 il boom, dove tantissimi giovani appartenenti a gruppi new age, stili di vita alternativi, avevano deciso proprio di stabilirsi, di vivere lì e lasciare, diciamo, il mondo consumistico, il mondo materialistico alle spalle. Attenzione, stiamo parlando degli anni 60, l'atteggiamento anche da parte delle autorità nei confronti della droga era molto permissivo, si poteva anche vivere con poco. Devo essere sincero, mi sarebbe piaciuto fare un saltino lì. Faccio sempre appello anche ai miei ricordi perché, ahimè, avendo l'età che ho, sono del 1958, come spiego sempre, di cose da raccontare ne ho. Questo fatto di vivere con poco, di fare questa vita da hippie o post hippie, se vogliamo, l'ho vissuta facendo l'animatore turistico a Creta negli anni 80. Io accompagnavo, fra le tante cose, i miei compiti consistevano anche nell'accompagnare nelle escursioni i turisti, tutti italiani perché il tour operator era italiano, e spesso in questa specie di piccola giungla, anche perché se vogliamo Creta anche adesso non è che sia tanto cementificata, ho trovato varie comunità hippie, olandesi soprattutto, e mi sono reso conto facendo due chiacchiere, potendo parlare inglese con loro, che avevano sposato questo tipo di vita, vivevano di quello che coltivavano, un approccio assolutamente new age. Quindi sì, posso capire questo fenomeno che si sviluppò a Ibiza fin dagli anni 60 e poi soprattutto negli anni 80. Diventa una meta di turismo di massa, vengono costruiti degli aeroporti, quindi è molto più facile raggiungere l'isola. Ma stiamo parlando di musica house? Ci troviamo nel multiverso di House History? E allora dobbiamo citare la triade. No, non si tratta di tre persone, ma di tre locali. La triade classica è costituita da Pacha, Amnesia e Q, i locali più di tendenza dell'isola. Può anche segnalare, così per curiosità, che Ibiza forniva anche dei set adatti a realizzare dei videoclip dell'epoca. Diciamoci la verità, lo si faceva anche perché costava tutto poco, i costi di produzione erano abbastanza bassi. In un piccolo hotel con piscina fuori dal grande flusso turistico è stato realizzato ad esempio il videoclip Club Tropicana dei Wham. E poi c'erano le feste private, ma non le feste private dei magnati, le feste private dei VIP, in particolare le feste di Freddie Mercury e di Grace Jones. Ebbene sì, i primi a essere colpiti in massa dal fascino dell'isola delle Baleari furono gli inglesi. Clima caldo, sesso libero, alcol a volontà e anche le sostanze stupefacenti che cominciavano a affacciarsi. Tutto prometteva una vacanza indimenticabile, ma molti volevano trasferirsi, volevano vivere là, e allora dovevano trovare più che altro un mezzo di sostentamento, e molti facevano i PR in discoteca o nei piccoli club. We'll be right back. tutti vivevano di espedienti e quindi non facevano nulla dalla mattina alla sera se non cercare di procurarsi qualche peseta. Immagino che girasse la peseta all'epoca, no? I PR delle discoteche si chiamavano promoter, che cercavano di portare gente nei locali in cambio di qualche spicciolo come mancetta. Qualche inglese invece con qualche sterlina in più in tasca, tipo Trevor Fang, aprì un piccolo disco bar, il Project, ma la maggior parte non aveva una cippa da fare di nulla dalla mattina alla sera. Li chiamavano Bocadillo Boys. Bocadillo, per chi non parla lo spagnolo, significa panino, perché era l'unico cibo che potevano permettersi. La particolarità, la maggiore differenza rispetto a Londra o all'Inghilterra in generale, è che lì i locali cominciarono a aprire sempre più tardi. Alcuni a mezzanotte erano ancora chiusi, non c'erano neanche le donne delle pulizie all'interno. Se volessi fare il culto della lingua inglese, perché in realtà si tratta di un termine che va pronunciato amnesia. Bene, in questo locale c'erano vari tipi di pubblico, di estrazioni completamente diverse e anche di possibilità economiche completamente diverse. C'erano quelli che potevano permettersi il tavolino con lo champagnino e la cocaina, e c'erano gli altri che erano lì per ballare. Il loro sfogo, il loro vero trip, era ballare per 4, 5, 6 ore. E questi non bevevano, non so se non potessero permetterselo oppure per una scelta. Non bevevano, solo acqua nel bagno. Come la storia insegna, ogni fenomeno ha un suo pioniere. Il pioniere di Ibiza si chiama Alfredo Fiorito, ma al di là del nome che suona molto italiano, lui era sì figlio di italiani, ma era argentino di nascita. Alfredo comincia a fare qualsiasi lavoretto pur di mantenersi, finché non arriva in un bar dove doveva fare il barman. Ma vedete che in questo bar c'erano due giradischi e un mixer. Allora pensò, è stato l'inventore di fatto del disco bar, pensò di servire dei drink e contemporaneamente anche di mettere su musica. Questo fatto fu notato e divenne il DJ resident all'Amnesia. La sua musica non era solo house, la sua musica era un miscuglio, non era un DJ, era così uno che prendeva dei dischi a caso e cercava di far passare il tempo ai turisti presenti. E lui stesso a dichiararlo in un'intervista: si passava da Bob Marley a Marvin Gaye, alla musica funky, alla musica elettronica, un po' di tutto. Ma diventare poi con la pratica un vero e proprio DJ all'Amnesia fu quello che lo lanciò. Per 6 anni fu il resident e soprattutto si inventò l'after hour. Quando chiudeva il queue, oppure quando stavano finendo le classiche ore canoniche per ballare al queue, la gente si riversava all'Amnesia e ballava alle 8, le 9, le 10, le 11, a mezzogiorno, all'aperto, con gli occhiali da sole, piuttosto sconvolti, aiutati anche da qualche sostanza, diciamo la verità. Insomma, questo miscuglio di generi che io definirei immondo, e anche tantissimi miei colleghi, era proprio quello che fece la fortuna di questo trentenne che doveva arrangiarsi con quello che aveva. Ogni tanto metteva da parte un po' di soldi e andava a Madrid a cercare qualcosa nei negozi di dischi. Altro personaggio che contribuì a dare una scossa alla vita notturna, ormai non si può dire solo vita notturna, visto che i locali erano aperti 24 ore su 24, fu Paul Oakenfold. Famoso e bravo DJ, fu anche nominato come miglior DJ al mondo nel 1998 e 1999. Grande remixer, infatti ha al suo attivo centinaia, forse 200 remix piuttosto famosi. Era lì a Ibiza con degli amici e creò una festa per pochi intimi, 200-300 persone, che ebbe grandissimo successo. Era il primo a portare a Ibiza l'acid house. Ibiza era la patria di ballerini piuttosto variopinti, all'epoca ancora si chiamavano trans perché la parola drag queen non esisteva semplicemente. E poi c'erano gli schiuma party, sì, sono nati lì gli schiuma party. La gente che non aveva i soldi per entrare, l'equivalente di una ventina di dollari, cercava addirittura di scavalcare in qualche punto un po' oscuro il muro di recinzione.
Deep down inside.
Fra Diabo Centrale Web, Max Farese, House History, la storia della musica house in tutto il mondo. Abbiamo parlato anche del fenomeno Ibiza. Dopo aver fatto i compiti nell'isola, Paul Oakenfold e i suoi amici si trasferirono a Londra per creare un evento. Ed era un evento settimanale, cioè una one night. Il nome della serata era Shum, DJ Danny Rampling. Ricordate questo nome, Danny Rampling, che gestiva il tutto insieme alla moglie Jenny, come sempre all'inizio in un seminterrato appartenente a una ex palestra. Poi, dovuto al grande successo, decisero di trasferirsi in luoghi un po' più grandi, più capienti. E poi, visto che la musica al sabato sera, le serate al sabato sera funzionavano, decisero di crearsi una propria nicchia, tanto avevano moltissimi seguaci. E quindi la serata Shum fu trasportata al giovedì sera. Parliamo del centro di Londra, Tottenham Court Road. Una curiosità, fin qua ci potete arrivare, l'uso delle luci stroboscopiche era all'ordine del giorno. E poi la macchina del fumo, che sparava fumo per 16 ore, era al gusto di fragola, scientificamente studiato. Lo Shum è stato fra i primi club a portare la musica house americana nel Regno Unito, e quindi ha contribuito anche a uno sviluppo nel look. Prima i ragazzi che andavano in discoteca, i cosiddetti clubbers, indossavano abiti larghi, colori fluorescenti, strani cappelli da pescatori con bandane, jeans con salopette, scarpe da ginnastica Converse. Dopo nacque uno stile un po' più sobrio, definito baggy style, e la principale osservatrice di questo cambiamento fu una stilista. E queste notti in discoteca le fruttarono un grande know-how, perché stiamo parlando di Vivienne Westwood. Raccontano le interviste dell'epoca che questo nuovo movimento, vuoi per la musica, vuoi per la droga, rendeva tutti più felici, più uniti. I giovani erano nuovamente tutti uniti, facenti parte di un unico organismo, e sembrava di aver chiuso così il cerchio con il periodo LSD degli anni 60 addirittura. Questa serata, definita Shum, vide anche l'esplosione di una nuova forma di ballo, inventata da una persona in particolare, Adam Heath. Facciamo nome e cognome, Adam Heath ha inventato il modo di ballare robot. La scena, la scenografia, gli arredamenti d'interni erano tutti tappezzati di questi loghi con le faccine, gli smiley. Ma vi siete mai chiesti chi ha inventato lo smile? Chi è stato il primo a creare questa faccina con due buchi al posto degli occhi e questa bocca stilizzata? Non passerà alla storia perché non l'ha mai registrato. Forse probabilmente si è mangiato i gomiti, come si suol dire. 1963, il signor Harvey Ball in America inventò questa faccina per come logo di una pubblicità di una agenzia di assicurazioni. Non pensava che avrebbe avuto quel successo mondiale, quindi decise di non registrarlo. Sempre non tutelato dal diritto d'autore, diventò l'oggetto di una campagna pubblicitaria che produceva tazze, spillette e altri gadget con la faccina. Due fratelli, Bernard e Maurice Payne, impiegarono nelle loro campagne pubblicitarie questo logo e lo slogan Have a Happy Day, passa una bella giornata. Qualcuno prima o poi, col senso degli affari, ci voleva, prima o poi doveva arrivare lì all'ufficio brevetti, e arrivò il signor Franklin Low Franey, che registrò quel marchio nel 1971. Gli fece causa anche un colosso importantissimo americano, la Walmart, ma la causa fu persa. Il colosso Walmart, per inquadrarlo in 3 secondi, è il primo canale del mondo di vendita online ed era anche l'unico monopolista assoluto prima dell'avvento di Amazon e eBay. We'll be right back. Bene, abbiamo cominciato l'episodio di oggi, quasi fosse una serie TV su qualche piattaforma, parlando di Ibiza. Chiaramente a Ibiza i DJ inglesi andavano solo d'estate, perché il locale, o perlomeno la massa, si muoveva solo d'estate. Il resto degli anni, gli altri 7-8 mesi, dovevano arrangiarsi in madre patria, e quindi cercavano di importare l'esperienza delle Baleari nel Regno Unito, cercare un appoggio, come ho già ripetuto tantissime volte, nelle radio pirate private, e soprattutto l'uso di potentissimi impianti audio, come se fosse un'enorme parete completamente ricoperta da altoparlanti. Parliamo della JBL, una delle case più importanti del mondo, che tuttora è ai vertici. Le feste più o meno illegali, più o meno clandestine, si moltiplicavano. Il DJ più richiesto era Kid Bachelor. Addirittura una era ambientata in una ex prigione, sempre da interviste ai DJ e produttori e promotori e titolari di locali dell'epoca. C'era gente veramente spaventosa, c'erano anche gli ultras delle squadre di calcio, i più violenti, quelli dell'Arsenal, del West Ham e del Chelsea. Poteva scoppiare, non dico dei disordini, ma una vera e propria guerra in qualsiasi momento. C'erano i locali che tenevano lontani i neri, ancora, parliamo di metà degli anni 80. C'erano quelli con la puzza sotto il naso che definivano la musica house roba da gay, come se fossero da ghettizzare. Raccontano alcuni giornali dell'epoca che al mattino si vedevano dei ragazzi alla stazione del London Bridge, se non sbaglio, sì, che gridavano per la strada acid, no, chiaramente, no? Prolungando, dovrei dire acid, vabbè, ma non voglio esagerare. Fra il 1987 e il 1988 la scena acid aveva preso piede, aveva preso possesso di tutti i locali più importanti. Sempre articoli dell'epoca, Walker voleva ricreare la stessa ambientazione dei locali ibizenchi a Londra. La storia, quindi inteso come nome L'Astoria, era drappeggiato da chilometri di stoffa bianca, e quindi le luci allo iodio erano quelli che facevano riflettere tutto ciò che era bianco. E così è riuscito a trasformare di sana pianta un locale che era nato per il rock. Il problema, e qui nessuno si meraviglierà, era mandar via la gente quando il locale alla fine chiudeva e accendeva le luci a giorno. Ci voleva un momento, o forse anche più di un momento, di decompressione fisica e psichica. Comunque l'eccitazione dei ragazzi che pian pianino uscivano fuori dai locali si riversavano su Charing Cross Road cantando e ballando, e magari la gente che andava al lavoro li prendeva come dei pazzi. Vi lascio con questa intervista tratta da una rivista dell'epoca a un poliziotto, un pezzo grosso della polizia. Vedevo questi ragazzi che saltavano, ballavano, all'alba riempivano completamente delle strade semideserte. Qualcuno si lanciava nelle fontane per riprendersi. Molti mettevano musica al massimo volume dallo stereo dell'auto, e il poliziotto si chiedeva: dobbiamo caricare? Dobbiamo identificarli? Dobbiamo arrestarli? Ma sono oltre 1500, e poi in realtà non stanno facendo niente di male. Vedo molta gente abbracciata, molta gente che si bacia. Bei tempi, amici. House History con Max Farese finisce qui. Alla prossima puntata, sempre di lunedì, sempre alle 18 e sempre su Radiabo Centrale Web.
their lives again, their lives to pull us, their lives again, their lives to pull us, their lives again, their lives to pull us, their lives again, their lives to pull us.